saluto e abbraccio, accolgo qui in diretta il mister Gianni Di Marzio. Mister, ben trovato.
Ciao mister.
Grazie, buon pomeriggio.
Ce l'abbiamo, ciao. Ce l'abbiamo, così come abbiamo anche un insider dalla Spagna, ma di quelli proprio bravi, Giacomo Iacobellis. Ciao Giacomo, ben trovato.
Buonasera ragazzi, buenas tardes a todos.
Si è presentato anche alla spagnola. Allora, io sì, partirei.
È chiaro a questo punto, certo, che dobbiamo partire con l'argomento Messi.
Certo, partiamo con l'argomento Messi. Allora, facciamo così, Giacomo, dacci tutte le ultime di questa caldissima mattinata che ha seguito una serata ancora più calda con questo puro
di fuoco,
fax.
Possiamo dire di fuoco.
Esatto, esatto. E poi andiamo a commento con mister Gianni Di Marzio. Prego Giacomo.
Sì, una mattinata assolutamente di fuoco dopo una notte imprevedibile, perché le notizie sono arrivate dall'Argentina, non è un caso, non sono stati i media di Barcellona a raccontare l'addio, la decisione di Messi di lasciare il Barça, ma i media argentini. Perché? Perché Messi ha dato mandato ai suoi fratelli, no, di comunicare con la stampa argentina, con Olé, con TIC Sports, i principali media argentini, la sua decisione, che appare irrevocabile in questo momento. Messi vuole lasciare il Barcellona, non vuole tornare sui suoi passi. È vero anche che va raccontata tutta la verità: dietro alla decisione di Messi c'è anche un po' di strategia, c'è l'idea di riuscire magari a forzare la mano, a far andare via Bartomeu, un presidente con cui Messi non ha mai avuto un feeling idilliaco, per dirla molto leggermente, e quindi questo potrebbe anche celare un intento di Messi di rompere completamente il rapporto con Bartomeu e anche l'ambiente, no? Il rapporto tra l'ambiente blaugrana. Abbiamo visto tutti ieri la manifestazione dei tifosi del Barça sotto il Camp Nou per protestare, per chiedere a gran voce le dimissioni dello stesso Bartomeu. Io stesso su tutto Mercato Web oggi ho intervistato Victor Fonte, che è il candidato principale, il più lanciato in questo momento per il dopo Bartomeu, in vista delle elezioni che dovrebbero essere nel 2021. È stata presentata una mozione di sfiducia, di censura, come dicono in Spagna, nei confronti di Bartomeu, ma se Bartomeu non si dimetterà sarà inevitabile per il partire Messi. Ricollegandoci proprio a quello che dicevamo su City, il Manchester City in questo momento è la squadra in pole position per Messi. Perché? Perché c'è un certo Pep Guardiola che ha chiamato già da tempo lo stesso Leo per informarsi sulla sua situazione. Messi è intrigato da un progetto tecnico prima che dai soldi o dalle agevolazioni fiscali che potrebbe avere in Italia, magari trasferendosi all'Inter, e quindi il Manchester City è la squadra che in questo momento, tutto può cambiare ovviamente da un minuto all'altro, è in pole position per Messi. L'offerta dovrebbe essere un triennale intorno ai 100 milioni lordi.
Eccolo.
Non sentiamo più Giacomo. Andiamo allora in attesa di recuperarlo anche da mister Gianni Di Marzio. Mister, lei che idea si è fatto di questa situazione?
Ma io, per dire la verità, Leo l'ho conosciuto giovanissimo, quando allora io ero responsabile dell'ARS, la Juventus, l'avevo visto in Colombia, dove Pekerman lo faceva giocare, non lo faceva giocare con la nazionale argentina, addirittura preferiva Barrientos al posto suo, a me se lo metteva, diciamo, negli ultimi 20 minuti, io mi meravigliavo di questo, e ne parlavo anche con altri amici che stavano lì a lavorare come scout, e quindi poi l'ho conosciuto di persona, che un giorno mi infilai con Pullman, dell'Argentina, a Manizales, in un posto molto alto, su quasi 2000 metri, dove c'era questa partita che giocavano proprio con il Brasile, e me ne scesi con loro con il Pullman. Allora l'ho conosciuto, l'ho frequentato un po' per cercare di capire questo ragazzo, e mi è sembrato molto sensibile, un ragazzo molto a modo, era giovane chiaramente, aveva i suoi 17 anni, però ritengo che sul piano della personalità non è che sia cresciuto poi più di tanto negli anni, è rimasto tale e quale. Credo che sia ti sia fatto consigliare male. Io personalmente sono rimasto molto dispiaciuto proprio da questo suo comportamento. Non penso che dopo tanti anni, dopo che il Barcellona lo ha cresciuto, lo ha curato quando era ragazzino, che in effetti lui era arrivato a Barcellona solo perché non riusciva in questo processo di crescita a livello fisico, e per cui il Barcellona gli ha dato tantissimo, come poi tantissimo lui successivamente ha dato a Barcellona, e ancora oggi ha preso tantissimo in rapporto a quello che ha dato. Questo è fuori discussione, perché quello che guadagna lui non li guadagna nessuno, in quanto è il numero uno al mondo. Ma liberarsi con un fax dopo che aveva dichiarato nell'ultimo rinnovo nel 2017: la mia vita è qui a Barcellona, questa è la mia strada, il mio percorso e la mia famiglia, secondo me non ha avuto neppure molto rispetto nei confronti del, non solo dell'opinione pubblica, ma proprio della tifoseria. Quindi a questo punto mi sono chiesto, ma allora era più forte il club, quindi lui nei confronti della società, o la società nei confronti dei giocatori? Io credo Messi e quindi i suoi compagni nei confronti della società, perché a questo punto devo dire non è molto elegante come se ne è uscito.
Ecco, però, e torno da Giacomo Iacobellis, poi Cinzia ti lascio la parola perché so che hai molte curiosità. Gianni Di Marzio, almeno a mio avviso, Giacomo dice una cosa sacrosanta per certi versi, cioè la mancanza di rispetto sì per il club sicuramente, ma anche e soprattutto per i tifosi. I tifosi però non hanno percepito, mi sembra, questa mancanza di rispetto perché si sono scagliati sostanzialmente soltanto,
hanno chiesto di rimanere,
contro la proprietà in vigore. Esatto, quindi di fatto Giacomo, praticamente tifosi che dovrebbero forse sentirsi anche un po' traditi al loro beniamino, in realtà se la prendono soltanto con chi secondo loro
è il colpevole,
è realmente il colpevole della situazione.
Sì, assolutamente, la tifoseria culé sta tutta con Messi, tutta se non quasi. Ho letto solamente qualche dichiarazione da parte magari di storiche leggende o qualche ex dirigente, penso a Toni Freixa che è stato anche tra i vertici del Barcellona negli ultimi anni, sono stati in pochissimi, come lo stesso Freixa, a dire appunto che Messi ha peccato di scarsa riconoscenza nei confronti del club, un po' quello che dicevamo, no, poco fa. Questo è vero, però allo stesso tempo secondo me va capita fino in fondo questa forzatura di Messi. Io ripeto, secondo me c'è tanta anche pretattica, c'è tanta strategia. Messi è voluto arrivare a una rottura completa perché vuole la testa, tra virgolette, di Bartomeu, lui così come chi vuole prendere in gestione il Barcellona. Dall'ex Laporta, anche lui si candiderà alle prossime elezioni, allo stesso Fonte che abbiamo intervistato su TMV, quindi c'è tanta strategia e non è detto ancora al 100% che Messi lascerà il Barcellona per andare al City.
Sì, che percentuale...
Non so se è mister Di Marzio, prego mister.
No, scusatemi se entro in argomento.
Vai mister.
Io non credo che Messi debba essere considerato oggi il braccio armato di un'altra corrente politica che vuole entrare in Barcellona per far fuori l'attuale presidente. Lui non può prestarsi a questo tipo di gioco, lui è il numero uno al mondo e come numero uno si sarebbe dovuto comportare da fuori classe qual è in assoluto, e credo che non sia giusto che lui si permetta di, pur essendo il numero uno, io lo considero sempre dopo Maradona tra virgolette, non gli consento di porsi al di sopra della società, capito? Lui è un giocatore pagato lautamente, mi pare, adesso forse sbaglio, questo personaggio guadagna 100 milioni netti all'anno, è vero che è il numero uno al mondo e lo ripetiamo continuamente, però insomma come numero uno deve tenere tante di quella classe anche fuori dal campo, da non lasciarsi condizionare da tutto l'entourage che poi è una corte dei miracoli che tiene intorno padre, fratello e amici. Questo è quello che penso.
Io volevo chiedere a Giacomo specialmente che percentuale dà alla permanenza di Messi.
Partiamo da Giacomo e poi sentiamo anche mister Di Marzio. Al mister giriamo anche la domanda sulle possibili pretendenti. Giacomo,
dove lo vedrebbe
in
meglio?
In questo momento un 30-40% è in vantaggio, diciamo,
l'uscita
di Messi, perché fino a questo momento, fino ad adesso, alle 2:30 di oggi, Bartomeu non vuole dimettersi. Ieri lo ha confermato anche indirettamente a noi, a tutte le testate che si sono informate, indubbiamente per capire, no? Perché sembrava che a un certo punto la notizia filtrata sempre dall'Argentina, Bartomeu fosse pronto a lasciare.
Invece no.
La decisione di Bartomeu in questo momento è non dimettersi. Bisognerà vedere se poi effettivamente la nuova cordata politica che vuole prendere in mano il Barcellona, in cui appunto è presente anche lo stesso Fonte, cioè lo stesso Laporta, riuscirà a far saltare Bartomeu con questa mozione di sfiducia che è già partita e in questi minuti si sta lavorando proprio con questo obiettivo. Se poi chiaramente dovesse andarsene Bartomeu, il futuro di Messi sarebbe secondo me il primo tassello da cui ripartire per avviare un nuovo ciclo. Sarebbe troppo impopolare per il nuovo presidente se dovessero essere anticipate ai prossimi giorni, alle prossime ore, le elezioni che, lo ricordiamo, dovrebbero tenersi tra marzo e giugno 2021, quindi fra ancora un po' di tempo. Sarebbe troppo impopolare far partire comunque Messi nonostante l'addio di Bartomeu.
Ecco, io vado da mister Gianni Di Marzio e cito nel discorso anche l'Inter, perché di fatto è data tra le le possibili pretendenti al giocatore, anche perché l'Inter, e poi anche Giacomo Iacobellis mi correggerà tra poco se sbaglio, è interessata non soltanto evidentemente a Messi ma anche a diversi esuberi della rosa del Barcellona. Pensa a Vidal, pensa allo stesso Umtiti, se l'ha fatto anche il suo nome. Ecco, vado da mister Di Marzio. Per l'Inter cosa significherebbe l'arrivo di Messi, soprattutto adesso che, e devo dargliene atto mister, era uno dei pochi che ci credeva ciecamente a questo, soprattutto ora che è sicura la permanenza anche di Antonio Conte?
Ma io per la verità ho sentito Giacomo, non credo che possa essere per Messi l'unico obiettivo quello di far saltare Bartomeu, assolutamente non penso sia lì. Conoscendo la mentalità degli argentini, che io frequento nei miei numerosi viaggi in Sud America a vedere tutti gli eventi dagli under 15 agli under 19, quindi ho tantissimi amici nel mondo del calcio, l'argentino è molto astuto, molto scaltro, è molto opportunista, riesce sempre ad ottenere il risultato e usa qualsiasi tipo di sistema lecito per ottenerlo. Detto questo, io credo che Messi già per fare questo, per essere consigliato a fare questo PAX, già abbia qualcosa in mano di concreto, nel senso che l'obiettivo del presidente io lo considero fino a un certo punto, perché anche se si dovesse rimettere per me lui va via lo stesso, nel senso che l'unica società che può permettersi Messi è il Paris Saint Germain. Questo è per le mie conoscenze, il mio modo di agire e di pensare. Il Manchester City, nonostante Guardiola, non se lo può permettere perché viene fuori da una storia, e lo sappiamo tutti, del fair play finanziario. Credo che Parigi, poi anche il campionato francese, sia il campionato anche per Messi. Il campionato inglese è un campionato molto più duro, molto più rapido, più veloce, più intenso e più fisico. Quindi io valuterei che anche questo, allora dico, per me se Messi effettivamente va via e riesce a far valere quella clausola che per me è corretta perché è stato spostato tutto, anche le sue prestazioni in campo, io credo che vada in Francia.
Ah, in Francia.
Ecco,
non è alla portata dell'Inter in questo momento.
Ma invece da Manchester City di Guardiola? Per Guardiola sarebbe l'uomo perfetto.
Ma non possono, dopo tutte le storie che hanno avuto a livello internazionale proprio per il pay finanziario, che li potevano escludere anche dalle coppe. Non credo che possano permettersi questo tipo di investimento. Io credo, poi mi posso sbagliare.
Allora, torno da Giacomo Iacobellis, poi mister devo sottoporre un nome che sembra essere di fatto stato acquistato alla Juventus.
Ma anche delle domande da parte dei nostri ascoltatori.
E tante domande anche da parte dei nostri ascoltatori, esatto. Però torno rapidamente da Giacomo Iacobellis, prima di salutarlo, perché c'è il Barcellona che sta un po' dismettendo e rivoluzionando la propria rosa. Ti chiedo Giacomo, a questo punto, per i club italiani, quale rappresenta l'occasione più interessante in questo momento e per chi soprattutto?
Luis Suarez sarebbe sicuramente una gran bella occasione per il mercato italiano. Fonti più vicine al giocatore ci raccontano che lui vedrebbe di buon grado un ritorno all'Ajax in Olanda, anche per motivi familiari. Non è facile però chiaramente, perché l'Ajax difficilmente può andare a offrire sia a livello di stipendio a Suarez sia a livello di richieste del Barcellona, si chiede una cifra intorno ai 25-30 milioni di euro, difficilmente l'Ajax può andare a convincere, no, entrambe le parti in causa. Però a livello familiare sì, questo l'abbiamo raccontato tante volte su TMV, c'è già stata una prima offerta dell'Ajax intorno ai 10-15 milioni di euro e Suarez ci sta pensando su, lo sta analizzando nella lista dei 9 del futuro per il dopo Higuain, perché le parole di ieri di Pirlo parlano chiaro sul futuro del Pipita. Ci sta pensando anche la Juventus, perché Suarez è un attaccante di tutto rispetto, è stato, se non mi sbaglio, è il terzo miglior marcatore della storia del Barcellona, quindi è uno che nonostante l'età leggermente avanzata continua a saper fare gol e sono convinto che Paratici lo starà analizzando con grande attenzione. Un altro nome interessante per il mercato italiano, che poi torna di moda perché in ogni finestra di mercato se ne parla, è certamente quello di Vidal, e con Conte che resta all'Inter, Vidal è già stato scaricato, ormai lo sappiamo per certo, da Mister Koeman a Barcellona. Secondo me potrebbe essere la volta buona per rivedere Arturo Vidal in Italia. Poi ce ne sono tantissimi, Junior Firpo, certo. Semedo, bisognerà vedere anche tra i nomi minori, tra virgolette, quali saranno le scelte dell'allenatore nuovo, allenatore blaugrana.
E noi ovviamente terremo un contatto diretto soprattutto con te, Giacomo, per le ultime sull'asse Italia-Spagna per quanto riguarda il calciomercato. Giacomo Iacobellis, grazie mille, un grande abbraccio,
grazie.
Alla prossima.
Sempre un piacere, ragazzi, a presto.
Torno da Mister Gianni Di Marzio. Mister Giacomo Iacobellis ha più riprese nominato l'Inter. Io voglio sapere la sua sulla permanenza di Antonio Conte. Chi vince, chi ne esce, diciamo così, magari non sconfitto, ma un po' con le ossa rotte, il borsino di Gianni Di Marzio su Conte che resta?
No, Conte, io mi ero già permesso di dirlo, ma più di una volta e con molta convinzione, conoscendo Antonio. Al di là di quello che Antonio ogni qualvolta si lascia andare, come è successo a Chelsea, come è successo al Siena, come è successo al Bari, all'Arezzo, come è successo alla Juve, ogni tanto lui gli gira e è capace di mollare le cose che forse farebbe bene a non farlo, come io non ho condiviso le esternazioni che ha detto, le ultime affermazioni, vanno proprio contro la proprietà. Per me non è corretto, non è giusto, diciamo, bisogna avere rispetto di chi ti paga e chi ti paga anche l'autamento, come pagano a lui, che adesso non gli facciamo i conti in tasca, ma i 10, 11, 12 milioni di euro netti all'anno gli danno ai numeri uno. I numeri uno devono essere anche, come dicevo prima di Messi, devono essere anche come comportamento. Detto questo, mi aggancio all'Inter per quello che diceva Giacomo. Io penso che Vidal no, perché Gian Conte tiene Nainggolan, che sostanzialmente sul piano caratteriale e temperamentale è simile, anzi addirittura Vidal quest'anno l'ho visto un po' fuori fase con il Barcellona, che lo facevano giocare molto avanzato, molto largo addirittura sulla destra, quasi da attaccante, perché poi se vogliamo il Barcellona, al di là di tutto, è stato minato calcisticamente, tatticamente, atleticamente proprio dai vari Vidal, Boucher, Piquet, non è mai riuscito a fare una chiusura né a sinistra né a destra, quasi mi sembrava che mi dava l'impressione che non ce la faceva neppure ad entrare sugli esterni. Quindi detto questo, io dico che i migliori la Juve no, perché su Suarez, perché la Juve c'è una prima punta fisica, una prima punta alla Benzema, una prima punta alla Zeco, una prima punta alla Milik, per dire, almeno leggo questo,
certo.
È il più ottimo attaccante che cerca la Juve. Suarez per me è un killer di rigore, l'attaccante io me lo porterei a casa, se facessi l'allenatore lo farei giocare anche di notte, per dire, la butta sempre dentro.
È vero, è vero.
Però ripeto, tatticamente non è molto compatibile con le esigenze, credo io, di Pirlo, che tra l'altro, per inciso, non è che mi sia piaciuto tanto nelle dichiarazioni che ha fatto su Higuaín, obiettivamente anche questo è da sottolineare.
Cinzia, non so se avevi qualche curiosità. Poi c'è un profilo, mister, che volevo farla analizzare in chiusura.
Ah,
vai, Cinzia.
Sì, ho il profilo, appunto, questo McKennie che arriverà alla Juventus.
Sì.
Oppure possiamo anche sottoporre, visto che manca pochissimo,
abbiamo qualche messaggio. Vai,
ecco,
vai.
Sì, abbiamo degli audio per
il mister Di Marzio.
Eccolo,
arriva.
E secondo voi qual è l'obiettivo minimo del Napoli quest'anno per Gattuso? È mio da Foggia, tifoso del Foggia.
Mister, questo Napoli
per me deve essere la Champions, fuori discussione, come obiettivo minimo. Già che adesso in una situazione di disagio che ha trovato Gattuso, è riuscito anche a dare dei risultati abbastanza, diciamo, notevoli, se vogliamo, onestamente, la Coppa Italia su tutti, e poi ha cambiato lo spogliatoio, si è cambiato gli uomini nei vari ruoli e anche la mentalità dello spogliatoio. Detto questo, io credo che Gattuso ha preso questo attaccante Osimhen, che io conosco bene perché l'avevo già visto in Cile, quando nell'Under 17 hanno vinto il campionato del mondo. Io allora lavoravo con il Queen Park Rangers, non riuscimmo a portarlo a casa, perché volevano un po' di soldi in più di quelli che hanno preso poi dalla Germania, dal Watford, hanno preso qualcosa come 12-13 milioni di euro. Detto questo, è un attaccante molto forte, un attaccante contropiedista, non solo, ma anche in zona gol riesce a usare fantasia inventiva nel fare gol, lo cerca sempre il difficile, dialoga bene, per me è un attaccante molto forte che lo vedremo con grande simpatia e curiosità in questo campionato. Quindi io penso che il Napoli, se riesce a rinforzarsi ancora un altro poco a centrocampo, dovendo cambiare modulo con Osimhen, è chiaro che con Osimhen non può fare il Milik della situazione alternandosi con Mertens, deve cercare, quindi 4-3-3 non lo può fare, dovrebbe fare un 4-2 davanti ai 4, mm-hmm, e poi 3 davanti ai 2 e una prima punta che è Osimhen. Quindi in conclusione io penso che Napoli giochi con questo modulo che è compatibile ai giocatori. Se riesce poi a prendere un esterno alto a destra, il Napoli può lottare anche per qualcosa in più della Champions.
Mister, c'è un'altra domanda per lei. 3318200013, l'ultimo minuto.
Ciao, Gianluca da Napoli. Visto che c'è Gianni Di Marzio, qualche giorno fa ha fatto il face to face con Piccari, volevo sapere riguardo alla storia di Maradona, quando insomma l'ha scoperto tra i primi, se ricorda anche del Goyo Carrizo, il gemello di Maradona, quello un po' più sfortunato. Ciao di nuovo, Gianluca da Napoli.
Mister!
Sì, lo ricordo, ma io però ripeto, quando punto un giocatore come ho puntato loro per dire Maradona, Messi, lo stesso Cristiano Ronaldo in Sporting Lisbona, Belenante, andai per vedere Quaresma che tra l'altro quella partita non giocava, era in panchina, invece fece giocare Cristiano che era la sua terza apparizione, e io il giorno dopo andai addirittura a casa e li portai a Torino a fare le visite mediche d'accordo con il direttore generale di allora che era Moggi. Detto questo, i giocatori, io vado sulla qualità del giocatore, lo vado quando l'ho visto e lo vedo ancora, lo devo sempre ritenere compatibile con le margini di miglioramento con il calcio europeo, con il calcio italiano. E Maradona, anche se era piccolino ed era un po' diciamo leggermente, come devo dire, non era molto bello sulla coordinazione, aveva magari dei colpi, io l'ho visto come mezz'ora, ho fatto uscire a campo, ha fatto delle cose che solo una divinità del calcio sa fare, quindi devo dire i miei occhi furono abbagliati da questa divinità del calcio, da questo grande giocatore che poi successivamente per 15 giorni in Argentina che l'ho frequentato, l'ho tenuto sempre con me a pranzo, a cena, ho conosciuto diciamo anche la mentalità, la personalità di questo ragazzino che stava in una famiglia disagiata che abbiamo cercato tutti quanti noi di portarlo in Europa e di aiutarlo.
Mister Di Marzio, come sempre, illuminante fare quattro chiacchiere con lei. Ci risentiamo molto presto qui su TMV Radio. Grazie,
grazie mister.
A presto.
Ciao.